Non entriamo alla lezione numero 4, che ovviamente parla di non c'è nulla tranne che lui, è in ogni modo. Rav Leitman, prego. Dice il Rav. Non c'è nulla tranne che lui, è in ogni modo. Che noi lo sentiamo, questa è la sagittà della Kabbalah, è molto... ci sveglia dentro, perché insieme a questo ci sono molte domande insieme, sensazioni molto profonde dentro dell'uomo, subito sveglia questa frase, molte domande, noi vediamo molte forze, ci sono delle cose buone, ci sono delle cose cattive, veritieri, menzogneri, mancanza di giustizia, ingiustizia ovunque, il mondo è opposto del fatto che il Borè è buono e benevolo, e se almeno se è bene benevolo è lui, almeno c'è qualcuno che rovina questo bene. Allora in questo qui noi dobbiamo arrivare alle fondamenta, nel senso che attraverso queste fondamenta abbiamo l'ingresso verso il Borè, arrivare a lui vuol dire non così che non c'è soltanto una tra che lui, sino attraverso questo principio noi scopriamo a lui. Qui si trova tutto il fatto, per questa ragione è così importante questo per noi. Questo soggetto noi sempre lo scegliamo perché è il soggetto principale, tutti i congressi, in tutto il nostro studio, questo è il primo soggetto che appare nel libro di Shamati conosciuto da Rabash. È tutto, contiene tutto questo. Se noi ci sforziamo di avvicinarsi a questo concetto, non c'è nulla tranne che lui, secondo come noi dobbiamo essere anche in questa forma, noi acquisiamo e raggiungiamo il Borè, perché noi dobbiamo arrivare all'eguaglianza della forma con lui, noi dobbiamo essere in qualcosa almeno come lui, nella misura più piccola possibile. Sì, però allora noi in quel momento iniziamo a sentirlo, e quanto di più vorremmo avvicinarci e scoprirlo è soltanto attraverso l'advekut, l'adesione. L'advekut è la forma, l'adesione della forma, l'adesione della forma è essere come lui, non c'è nulla tranne che lui. Ora, cosa vuol dire questo concetto che non c'è nulla tranne che lui? Che noi dobbiamo proprio a lui aderirci completamente. Come noi possiamo portare fuori da questa creazione, tutta la creazione, come il Borè, il creatore opera e come la creazione si comporta, come noi diciamo, come noi possiamo investigare le sue azioni, come c'è scritto, dalle tue azioni io ti riconosceremo. Come lo conosco il Borè? Attraverso le sue azioni, che le azioni che io vedo, controllo, misuro, chiarisco, analizzo. La natura del Borè è d'azione e amore. Le sue azioni, anche tutte sono azioni di amore e di d'azione. Cosa vuol dire che io scopro qualcosa di opposto da lui? Com'è possibile che Questo come può spiegare questo posto che non c'è nulla tranne che lui? Ci sono molte domande, io non approfondirò in essi, però noi meglio chiariremo questo durante la lezione. Ora noi iniziamo. Noi siamo alla lezione che lui, il primo testo del Talmud di Zeferot, la prima parte, visioni interiori, Staklut Pnimit, l'intera realtà è stata emanata e creata, tutta la realtà, superiore e inferiore, fino che include tutto, alla fine della correzione, che quella pensiero emanata è unica, è lei che opera su tutto, è lei l'essenza di tutte le azioni, le riceve lo scopo, è lei l'essenza di tutto il lavoro e sforzo, è in se stessa la realtà di tutta la perfezione e la ricompensa aspettata. vuol dire il Jarrah, tu ti trovi soltanto in un pensiero, non sappiamo con questo pensiero, anche quando noi pensiamo, cosa vuol dire un pensiero esattamente, questo pensiero, che un'attività mentale del cervello, un encefalogramma che noi lì vediamo come l'attività attiva del nostro cervello, qualche elettricità che appare lì nel cervello. Cosa è questo pensiero? È chiaro che questo pensiero non è l'interiorità, ovviamente, però cosa è questo? Il pensiero è un'azione? È un programma? È un desiderio? Cos'è questo pensiero? La verità è che quanto c'è stato scritto su questo non abbiamo nessuna risposta. Il pensiero del creatore, del Boré. Il pensiero del Boré vuol dire cosa lui vuole che succeda nella creazione. Se è possibile, si può dire volere, perché il desiderio è pensiero, è risultato, è azione. E conclusione è tutto è insieme. Non c'è differenza come da noi, che noi operiamo a livello della base del tempo. La domanda è, la prima domanda è così. Cosa vuol dire che tutto è soltanto un unico pensiero? Che non c'è inizio, non c'è fine, non c'è mezzo, non ci sono azioni in mezzo, non esistiamo noi che esistiamo in qualche condizione intermedia. E cosa noi facciamo qui? Non c'è, non esiste. Soltanto che, semplicemente, tutto è stata un'unica azione dall'inizio, dal suo inizio alla sua fine, è tutto un unico pensiero. Come noi possiamo comprendere, afferrare cosa vuol dire che noi esistiamo in un unico pensiero? Iniziate a parlare di questo, anche poche parole ognuno, ci connettiamo al soggetto. Avanti. Unico pensiero. Cosa vuol dire che noi esistiamo in un unico pensiero? Noi, tutta la realtà, tutti i mondi, tutto esiste in un unico pensiero del creatore. Allora, cosa vuol dire che non c'è nulla oltre che il pensiero della creazione? Abbiamo parlato prima, come è possibile che tutto è un pensiero unico? E come è possibile che adesso che non c'è nulla oltre questo pensiero unico? Prego. Poche parole, anche se non comprendiamo, afferriamo questo, però poche parole per legarci al soggetto. In ogni caso questo sveglia la luce riparatrice. Conviene a noi di fare questo. Dove ci troviamo noi? Noi leggeremo di Bala Sulam, scritti Bala Sulam, che è prefazione del libro dello Zohar, lettera. Subito il pensiero di creare il pensiero benedetto finiva in tutto, perché non ha bisogno di un cli dell'azione come noi. E subito sono usciti, sono realizzati tutte le anime e tutti i mondi che nel futuro saranno creati, pieni di tutto il bene e la delizia e la dolcezza che ha pensato di creare per loro, con tutto lo scopo della loro perfezione finale, che le anime, Neshamot, dovranno ricevere alla fine della correzione. Vuol dire, dopo quel desiderio per ricevere che si trova nel Neshamot, ha ricevuto tutte le sue correzioni in forma completa e si è capovolto a diventare d'azione assoluta nell'eguaglianza della forma assoluta verso l'emanatore. E su questo segreto hanno detto i nostri saggi antichi: prima che è stato creato il mondo c'è stato lui e il suo nome uno, perché la forma di divisione, la forma di questa divisione che è dentro la volontà di ricevere, è stata mai scoperta nella realtà delle Neshamot che sono uscite nel pensiero della creazione. Soltanto loro erano in adesione in lui, nell'eguaglianza della forma, nel segreto che lui e il suo nome sono uno. Un'altra domanda. Cosa vuol dire che noi ci troviamo in un unico pensiero? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, scusate, che noi ci troviamo tutti in un unico pensiero? Prego. Noi siamo parte di un pensiero. Voi siete venuti qua e ci avrà un pochino a studiare la saggezza della Kabbalah, no? Vero? Allora? Questa è la saggezza della Kabbalah, esattamente questo. Come essere un unico pensiero. Come? Allora come fa? Prego. Cosa vuol dire che noi ci troviamo in un unico pensiero?
Noi leggiamo la lezione numero 3 del Ramchal.
Tutta l'essenza della Kabbalah è soltanto conoscere la guida della volontà superiore, perché lui ha creato queste creature, cosa gli vuole da loro e quale sarà la fine di tutti i cicli di questo mondo. Dice il Ram, questa è la saggezza della Kabbalah. Vuol dire, lui dice, il Ramchal dice, sapere volontà superiore, per quale ragione ha creato tutte queste creature, cosa lui vuole da loro, cosa sarà, quasi alla fine di tutto questo, vuol dire sapere dall'inizio della creazione, il processo della creazione, fino alla fine della creazione. Questa è tutta la saggezza della Kabbalah, una cosa molto pratica, noi viviamo in esso, ci troviamo in esso, allora ci conviene a noi di saperlo, conoscerlo. Per questo, per quello che la saggezza della Kabbalah non è stata scoperta prima e come si viene scoperta, perché lei si scopre soltanto nella misura che le persone sono pronte, sono in grado di lavorare con queste conoscenze e saggezza, e per il loro bene ovviamente. Sì, per quale ragione l'uomo deve conoscere l'uomo, la provvidenza dell'uomo, come si comporta, le sue volontà con le creature? Per quale ragione la conoscenza del governo del Signore ci riempie tutti noi di piacere? Per quale ragione noi vogliamo sapere il programma del Boré, il programma della creazione, per quale ragione lui fa così? E per quale ragione questo ci riempie di gioia, di piacere, di delizia, quando noi acquisiamo questo, raggiungiamo questo punto? Prego. Dice, questo è un piacere. C'è un attimo molto particolare. Io ricevo un dominio che io so, il dominio, il governo del Boré. E cosa ti aiuta con questo? Dice, il momento che tu ricevi il dominio non puoi già fare altrimenti. Questo ti blega, ti blocca nel momento che ricevi questa possibilità. Ora, cosa ti dà? Quale libertà tu ricevi di questo allora? Continuate, continuate. Prego. Tornare sopra di me. Per quale ragione dice il Rabbi, al momento che io raggiungo, acquisisco il Boré e vedo proprio tutte le sue azioni, tutte l'inizio e tutta la fine di tutte le azioni che sono successe e succedono, e devono ancora succedere nella questa realtà, che tutta la realtà per me è, diventa in generale qualcosa di statico, fisso, così è. Per quella ragione che io con questo così legato al Boré in adesione, lui non può fare questo, non può fare fuori nulla al di fuori di sé, di lui. Per questo, con questo io, quando divento un servo, uno schiavo del Signore, un servo del Signore, anche divento, con questo divento libero. Però quando divento servo di lui? Completamente libero, esattamente come il Boré. Così lui vuole vedere la sua creatura. Prego. C'è più libro di lui. Citazione numero 7 da Pri Chacham. Si scrive Bala Sulam così: tutti i pensieri che entrano nella mente dell'uomo sono azioni del creatore, il che vuol dire che non è come uno si sente che lì ha esteso qualche luogo o che hanno avuto origine da lui. Questo è falso, la bugia più grande. Piuttosto, il Creatore invia ogni pensiero, anche più piccolo dei piccoli, alla mente dell'uomo. E questa è la forza motivante degli uomini, degli animali, di ogni forma vivente. Di nuovo, ripeto. Tutti i pensieri che entrano nella mente dell'uomo sono azioni del Creatore. Il che vuol dire che non è come uno si sente che li ha estesi da qualche luogo o che hanno avuto origine da lui. Questo è falso, la bugia più grande di tutti. Se no, che ogni pensiero è più fine e piccolo dei piccoli. Il Signore lo manda alla mente dell'uomo e questa è la forza motivante degli uomini, degli animali, di ogni forma vivente.
Tutti i pensieri del momento da che sono nato fino al momento che concludo la mia vita mi portano a me, arrivano da me, dal Creatore. Così dove mi trovo io? Anche quando io voglio operare contro questi pensieri, anche se non sono io il creatore che mette a posto tutto questo, così che non esiste l'uomo. Questa è la domanda, per favore. In realtà l'uomo, Adam, è l'essere simile al Creatore. Rab, come se avessi dato una sorpresa, mi sono sorpreso del fatto che voi siete in disaccordo, di che non siete capaci di accettare questa legge, che tutto, che noi come umani in questo mondo riceviamo nel nostro mondo, nei nostri pensieri e anche nei nostri desideri, sicuramente. Per quello qui stavo parlando specificamente dei pensieri, tutto questo deriva direttamente dal Creatore. Non c'è niente di più che lui e questo è quello che ci dà questi pensieri, dal migliore al peggiore dei pensieri. E allora se noi in questo stato si chiama che siamo in schiavitù, che siamo nell'esilio, che non siamo umani e che tutti siamo considerati come bestie, e in questa forma non abbiamo niente, nessuna libertà, siamo schiavi del nostro desiderio di ricevere e l'inclinazione al male ci controlla. E questo è quello che è stato detto, che lui ha creato l'inclinazione al male, è quello che usciamo da noi e non abbiamo nessun pensiero e desiderio di libertà. Solamente allora possiamo levarci all'Egitto o non so come lo chiamiamo, e allora tutti questi pensieri hanno come bestie, siamo come marionette e siamo controllati solamente dal piacere della sofferenza, elevandoci continuamente verso un nuovo livello. E lì è che noi improvvisamente finiamo i nostri pensieri e desideri, vero? Allora, prima di tutto parliamo di questo, il secondo è perché è che noi determiniamo i nostri pensieri e i nostri desideri nel secondo livello e ci identifichiamo al Creatore, e noi ci identifichiamo al Creatore, allora stiamo prendendo un nuovo metodo. Com'è che siamo liberi qua? Al luogo imposto di prendere azioni di ricezione dobbiamo incrociargli delle azioni di d'azione. Allora non è che il Creatore ci tenga tutti questi pensieri e desideri? È come che improvvisamente noi adesso stessi stiamo sostenendo e predeterminando e programmandoci, e allora è per questo che quello si chiama libertà. Com'è che noi adesso siamo schiavi e diventiamo uomini liberi? Per favore. Andiamo a fare qualsiasi cosa tranne che questo. Bala Sulam Prikaka. Il segreto del suo nome. Amici, questo non è materiale semplice, è molto più profondo di quello che voi credete. Cercate di attivare i vostri pensieri e le vostre intenzioni verso gli amici e vedrete che dietro di ogni amico c'è il creatore e che sta cercando di dirvi qualcosa. Cercate di, come si dice, cercate di essere investigatori, detective, e cercate di capire il creatore che sta dietro di ogni amico, che mi vuole dire, che mi sta insinuando. Ascoltate. Il creatore vuole operare ai miei amici e inviarle un solo pensiero, e questo pensiero lo scuote. È così come quando invia pioggia alla terra e la terra non può sentire da dove è arrivata la pioggia. Dalla stessa maniera l'uomo non può sentire a chi le invia questo pensiero, perché non lo sentirà prima di che arrivi e che sia parte della sua immaginazione. È dovuto a che questo sta sotto la sua autorità, lo sente come una parte di se stesso. E qui dobbiamo capire che non esiste nessun pensiero che può raggiungerlo. E la ragione è molto semplice: già che il creatore, lui non vuole inviare tale desideri che siamo capaci di raggiungerlo, se no che ha preparato un ordine di pensieri per di noi, e dopo di questo ordine eventualmente necessariamente arriveremo a raggiungerlo nella misura completa. Nuovamente, il creatore che vuole motivare i miei fratelli li invia un solo pensiero, e questo pensiero lo scuote alla persona ed è tale come la pioggia che cade sopra la terra, e la terra non può sentire chi è che le invia questa pioggia, della stessa maniera che l'uomo mai è stato capace di sentire a quello che gli invia questi pensieri prima che arrivino, a questa autorità dei suoi pensieri. E dovuto a che si trova sotto questa autorità, lo vede come parte di se stesso. E da qua possiamo dire che uno non ha il raggiungimento del pensiero. E la ragione è semplice, cioè che il creatore non vuole inviare un pensiero che già sia pronto per il suo raggiungimento, se no che ha messo a posto una sequenza di pensieri, e da questa sequenza finalmente possiamo raggiungerlo a lui, e questo è il significato di non ti apparterai da lui. Balasulam Prikaha. E allora quando è che noi possiamo raggiungere qualcosa che arriva dal creatore comparato a qualcosa che non viene dal creatore? O in generale, questo, se qualcosa arriva o non arriva, perché alla fine tutto arriva da lui. Voi parlate fra di voi anche sulla mia domanda, per favore. Scrutinate la domanda fra di voi, cercate di fare un po' di più di sforzo. Oggi è semplicemente il secondo giorno e ancora abbiamo tempo, e dobbiamo stare seduti finché possiamo raggiungere. Se vuoi dare un'indicazione, una direzione, qualche volta c'è una differenza da ricevere direttamente dal creatore o da ricevere attraverso degli amici. Per favore. sopra di me in maniera indiretta, però solo lo fa attraverso degli amici. Estratto numero 15. Tutte le multiple contraddizioni riguardo alla sua unicità che assaggiamo in questo mondo ci separano dal Creatore. Tuttavia, quando ci esercitiamo nell'osservare la Torah e le mitzvah con amore, con la nostra anima e la nostra forza, come ci viene comandato di dare contentezza al nostro Creatore, tutte quelle forze di separazione non ci influenzano nel sottrarre nulla all'amore del Creatore con tutte le nostre anime e forze. Anzi, in quello stato ogni contraddizione che abbiamo superato diventa una porta per il conseguimento della sua saggezza. Questo perché in ogni contraddizione esiste una qualità speciale, rivelando un grado speciale nel conseguirlo. E coloro che sono degni, che sono stati premiati con questo, trasformano l'oscurità in luce e l'amaro in dolce, poiché tutti i poteri della separazione, dell'oscurità della mente e dell'amarezza del corpo sono diventati per loro porte per ottenere gradi sublimi. Perciò l'oscurità diventa una grande luce e l'amaro diventa dolce. Quindi, nella misura in cui in precedenza essi avevano tutte le condotte della sua guida verso le forze della separazione, ora sono stati tutti riqualificati in forze di unificazione e condannano il mondo intero sul lato del merito. Domanda: perché che tutto il nostro percorso deve essere che ci freniamo, che abbiamo problemi, confusione, disturbi, tutto è insopportabile, la nostra testa esplode, e semplicemente tutti i luoghi noi ci troviamo in questo sentimento, e dopo sentiamo che si apre e riveliamo il Creatore. Perché è così? Per favore, rapido, per favore. Nella quale siamo noi, che non c'è alternativa alcuna.
Citazione numero 13. Scrive la prima lettera. Tutti credono nella provvidenza personale, però non aderisco ad essa per nulla. A ragione di questo, e com'è possibile far appartenere un pensiero sporco al Borebene, tu sia lui che è lo scopo del bene, la benevolenza, se non che soltanto i servi del Signore veri. Si apre a loro all'inizio questa conoscenza della provvidenza privata, e che lui causò tutti i motivi che la precedettero, sia nel bene che nel male. Quindi essi sono connessi con la provvidenza privata, in quanto tutti quelli che sono connessi alla purezza sono puri, fino a che il guardiano è connesso con ciò che custodisce. Apparentemente non c'è divisione fra il bene e il male, sono tutti amati e tutti puri, perché sono tutti portatori dei vasi di Dio, pronti per glorificare la rivelazione della sua unicità. Si conosce istintivamente e fino al grado in cui essi hanno conoscenza a partire della fine, cioè che tutte le azioni e i pensieri, sia buoni che cattivi, sono portatori dei vasi di Dio. Egli li ha preparati, della sua bocca sono giunti, e alla fine della correzione questo sarà conosciuti da tutti. Citazione numero 12 del Zohar, Parashat Tetzaveh. Non c'è luce se non per colui che esce dall'oscurità. Questo è così, perché quando quella parte si arrende, il Creatore si innalza e la sua gloria cresce. Inoltre, il lavoro del Creatore è solo per l'oscurità e dall'oscurità, e non c'è il bene se non dall'interno del male. E quando l'uomo intraprende una cattiva strada e l'abbandona, il Creatore cresce nella sua gloria. Quindi la perfezione di ogni cosa è buono e cattivo insieme, e in seguito va verso il bene, e non c'è bene se non quello che risulta dal male, e la gloria del Creatore aumenta in quel bene, e questo è il lavoro completo. E tutto il sistema è di fatto, dice il Rav, come noi possiamo attraversare questo male nell'indirizzamento giusto per arrivare al bene, e di nuovo al male, e di nuovo al bene, e di nuovo al male, fino a che noi scopriamo tutto il male esistente, tutto l'istinto malefico, però con la tendenza che noi lo attraversiamo per scoprire il bene, perché se non abbiamo bisogno proprio di essere proprio nel male, sentire quel male, noi entriamo in esso in forma che siamo obbligati di fare questo per avere un cli, una mancanza verso il bene. Soltanto allora, il male, anche l'oscurità illuminerà come la luce, e questo di fatto la tendenza, l'approccio che dobbiamo avere al nostro sistema. E riguardo l'unicità, riguardo l'unione, che non c'è nulla tranne che lui. Sì, noi presteremo attenzione sulla soluzione, che lì questo che hanno fatto qualcosa di quel disegno da ieri? Lì? Sì. Io intendevo così. Io faccio 8 e non 10, perché voi, che voi siete dei 8. Quello che è importante per noi non è che si accendano questi 8, è importante questa superficie, quello spazio che si trova fra di loro, quello spazio che fra di loro è chiamato il clip per la scoperta del Bore. Questo è definito come il clip per la scoperta del Bore, e non le qualità private. Qui c'è il Bore che si scopre, in questa superficie, qui la sua scoperta, qui c'è la luce, la Neshama. Per questa ragione, quello che succede in ognuno di noi non ha importanza. Noi non prendiamo in considerazione le qualità nostre, le caratteristiche. No, no, no. Soltanto quello che ci si trova fra di noi. Soltanto prendiamo in considerazione quello che si trova fra di noi. E quando noi passiamo ai pensieri, passiamo dalla nostra percezione, dai nostri pensieri, di uno da se stesso verso questo collettivo, questo generale, questa condizione generale, allora con questa forma qui viviamo in una forma diversa, che tutte quelle domande, vorrei io, provvidenza, tutte sapremo a priori dove mi trovo io, dove c'è lo spazio di libertà, dove c'è la mia scelta, tutto questo scompare. Tu iniziamo a vivere, a vedere il mondo in una forma completamente diversa. Per quale ragione io parlo di questo? Che la cosa più importante è qui scoprire questo cli nostro in comune. E allora, qui noi acquisiamo, raggiungiamo che c'è nulla tranne che lui, però insieme a questo raggiungiamo che noi siamo liberi completamente. Completamente liberi, come c'è scritto, mi hanno vinto i miei figli, che voi mi avete creato a me. Voi, come dire, il Bore mi dà a noi la possibilità di governarlo, come un piccolo bambino raggira tutta la famiglia. Il suo desiderio è la cosa più importante, che il Bore allora può scoprire il suo amore attraverso di questo, verso di noi, e noi sapremo come utilizzare giustamente questo amore. Allora diventiamo completamente liberi, altrimenti non ci sarà l'eguaglianza della forma, non ci sarà la dvekut, l'adesione. Allora la cosa più importante per noi è costruire questo cliff fra di noi, che lì lui inizia a scoprirsi. Pensiamo continuamente su questo cliff. E adesso io voglio invitare, sì, abbiamo mezz'ora, voi siete d'accordo? Sì? Avanti, continuiamo. Devo dire a loro grazie. Dai.
9. Bala Sulam, estratto numero 9. Qual è la ragione della pesantezza quando uno sente che uno deve annullarsi davanti al creatore davanti al lavoro? Ne consegue che il fondamento del lavoro dell'uomo è soltanto quello di arrivare nella sensazione dell'esistenza del creatore, vale a dire che prenderà l'esistenza del creatore, sentirà l'esistenza del creatore, che tutta la terra prenda la sua gloria. Questo sarà tutto il suo lavoro, cioè che tutto il vigore che applica nel lavoro è solo per arrivare a questo e nessun'altra cosa, e che non si confonda di dover ottenere qualcosa, mentre invece all'uomo ne manca solo una, vale a dire la fede nel creatore. L'uomo non deve pensare a nient'altro, vale a dire che tutto il guadagno che vuole in cambio del suo lavoro deve necessariamente essere quello di meritare la fede nel creatore. Così che il principale nel nostro lavoro spirituale in generale, per quello che esistiamo, nel momento, nella realtà che sta di fronte a noi in questo mondo, è con il fine di raggiungere la forza della fede, chiamata la forza della sensazione di equivalenza di forma in base alla qualità di azione che aggiungiamo, e attraverso di questo sentiamo il creatore in base alle equivalenze delle nostre qualità. E la sensazione del creatore, questo si chiama la fede, perché la fede è la forza di Binah, così che in base alla misura di dazione di Binah che noi riveliamo, in questa stessa misura riveliamo al creatore. A qui viene la domanda: Adesso come e perché e cosa possiamo fare per poter anelare solamente ad avere questa fede della rivelazione del Creatore, alla dazione. Perché utilizziamo la parola fede? Per non confonderci che realmente qui il raggiungimento del Creatore, la rivelazione del Creatore suona molto egoista, e la fede già è qualcosa che comprendiamo noi e che viene solo in base al rifiuto. Così che la domanda è la seguente: come non anelare qualsiasi altra cosa eccetto la fede? Come non anelare qualsiasi cosa eccetto la fede? Per favore. Non si bruciarono in vano. Si bruciavano con invidia. Estratto numero 16. Uno deve essere. L'uomo deve essere molto testardo nel lavoro del Creatore, indipendentemente da ciò che deve attraversare. Ricordalo bene, poiché ne avrai molto bisogno all'inizio del lavoro per il Creatore, perché l'uomo deve essere molto, molto testardo e molto forte e coraggioso per mantenere se stesso e mantenere la propria posizione anche se viene abbattuto ogni volta. E non deve permettere a se stesso di cadere completamente, Dio non lo voglia, perché tutte queste cadute, discese e confusioni simili è necessario attraversarle prima di entrare nelle porte della Kedushah. E anche tutti i veri giusti hanno attraversato questo e sanno che l'uomo deve superare un ponte molto stretto, e la cosa più importante è la regola di non avere paura per niente. Un'altra volta, estratto 16, Likutei Moharan.